Buonasera, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati consolidati dell'esercizio 2023 del gruppo Biper. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Nicola Spongi, Head of Investor Relations di Biper. Dottor Spongi, prego.
Buonasera a tutti e grazie per essere qui. Prima di lasciare spazio all'amministratore delegato, Mr. Montani, e al CFO, Mr. Santi, per la presentazione dei risultati finanziari Full Year 23 di Biper Banca, vi ricordo che potete trovare la presentazione e il comunicato stampa sul nostro sito istituzionale. Vi ricordo che la sessione di Q&A è riservata agli analisti finanziari, a cui chiedo gentilmente di fare solo due domande ciascuno per dare spazio a tutti. Grazie mille. Prego, Mr. Montani.
Grazie, buonasera a tutti, ben arrivati. Mi pare che in presentazione della semestrale dissi che questo era un anno da incorniciare e ve lo confermo a maggior ragione ad oggi che presentiamo i dati del 31 di dicembre. Il quadro macroeconomico dell'anno che abbiamo appena trascorso è stato caratterizzato da tensioni geopolitiche che hanno introdotto elementi di preoccupazione e di incertezza. Ciononostante, grazie anche all'impegno di tutta la struttura, che ringrazio appieno, e che ha lavorato molto bene per rendere efficiente la macchina operativa e ottimizzare tutte le linee di sviluppo del business, la banca è riuscita a conseguire risultati eccellenti che vanno ben oltre la favorevole congiuntura del sistema bancario italiano, confermando così la propria capacità di generare ricavi. Diciamo che quando dico che è andata ben oltre la congiuntura del sistema bancario, voglio significare questo, che a differenza delle altre banche, noi ci siamo trovati in questi 2 anni, 2 anni e mezzo di lavoro, a portare avanti lo sviluppo dei risultati che abbiamo sempre presentati, mentre abbiamo portato a termine operazioni di aggregazione importanti. Lo voglio ricordare, anche se magari in questa fase qua interessa di meno, ma io ci tengo a dirlo perché c'è anche tutta la nostra struttura che ha bisogno di saperlo, di sentirselo dire. Noi abbiamo integrato no, 988 sportelli tra le due banche che abbiamo preso in carico. Abbiamo portato dentro 2 milioni e mezzo di clienti, abbiamo incamerato 8.400 dipendenti, 150 miliardi di masse intermediate e 50-60 milioni di attivi di bilancio. E questo è lo sforzo a cui mi riferivo. Detto questo, è anche vero che i risultati complessivamente sono andati, credo, per certi aspetti, meglio di quello che è stato l'andamento del sistema bancario italiano. Il 2023 è stato anche un anno particolarmente significativo per noi, anche perché siamo riusciti a portare a termine tutte, sottolineo tutte, le azioni previste dal piano industriale 22-25 che avevamo presentato il 10 di giugno del 2022, il che significa che alla fine del 2023 noi abbiamo chiuso un piano che doveva finire nel 2025. Le operazioni le abbiamo fatte tutte, si è aggiunta poi l'emissione dell'AT1 che è avvenuta nella prima decade di gennaio, che questo non era previsto ma che abbiamo fatto, il che vuol dire che abbiamo chiuso il piano grosso modo in 2 anni scarsi. E di questo ne siamo assolutamente orgogliosi e per questo ringrazio tutta la struttura, sia dell'unità centrale che anche quella periferica, che ci ha sorretto in modo particolare con tutta la clientela. L'anno si è chiuso con un utile netto di 1.519 milioni, tra l'altro al netto di costi straordinari che avevamo anticipato nell'ultima riunione della novestrale che c'è stata, di 294 milioni, relativi alla manovra di ottimizzazione degli organici del personale. In realtà, se noi non considerassimo questo evento straordinario, l'utile effettivo che la banca avrebbe conseguito sarebbe superiore a 1 miliardo e 730 milioni, come vedremo dopo. Siamo comunque molto orgogliosi degli accordi che abbiamo raggiunto con le organizzazioni sindacali, Sono un motivo di grande soddisfazione per noi questo, anche perché questo ci consentirà l'ingresso di nuove risorse a sostegno dell'occupazione giovanile in un'ottica di ricambio generazionale. L'operazione che abbiamo fatto l'abbiamo fatta convinti di doverla fare, ma soprattutto perché abbiamo guardato al futuro e allo sviluppo di questa banca. I proventi operativi netti superano i 5 miliardi 260 milioni e sono in crescita del 39,7%, grazie ovviamente all'accelerazione del margine di interesse di cui ha beneficiato tutto il sistema bancario e all'emissione al positivo risultato delle commissioni nette, che sono andate sicuramente molto bene. Tutti i dati che avevamo comunicato a novembre, quando abbiamo presentato la Vestrale, sono stati raggiunti, addirittura sono stati superati rispetto a quelli che avevamo dichiarato. I costi operativi nel terzo trimestre segnano un trend molto positivo, direi assolutamente positivo, migliora così l'efficienza organizzativa, il cost income ratio ordinario è pari al 50,7%, l'anno scorso era del 64,1%. Calano peraltro anche il numero dei dipendenti delle filiali, esattamente nei termini e nei numeri che avevamo annunciato a suo tempo. La raccolta complessiva si attesta a 289 miliardi, con un più 3,9% anno su anno, e gli impieghi netti che arrivano a 88,2 miliardi sono in crescita dell'1,8% trimestre su trimestre. Mi pare che l'ultima volta che ci siamo sentiti incontrati avevamo detto che ci aspettavamo per fine anno un andamento sostanzialmente in linea con i nuovi dati, è stato un po' migliore. Il miglioramento raggiunto nella qualità del credito è confermato a pieno, l'NPE ratio lordo e netto sono rispettivamente del 2,4 e dell'1,2, che sono in calo rispetto a quelli del fine 22, che erano rispettivamente il 3,2 e l'1,4. Il costo del credito annualizzato, che è sempre risultato in costante riduzione dell'anno, a fine del 2023 si attesta a 48 basis points, era 64 a fine dell'anno scorso. Si conferma infine la solidità patrimoniale con un CET1 ratio del 14,5% che va ben oltre il requisito di SREP. La liquidità si mantiene su livelli di eccellenza con indici superiori alle soglie minime, rispettivamente l'LCR e l'NSFR sono al 161 e 128%. L'andamento positivo di tutti i dati, e anche qui è importante dire che una delle cose a cui ci tengo molto a dirlo, che i risultati che abbiamo ottenuto sono stati in maniera corale tutti in incremento in ogni comparto della banca. Quindi il positivo andamento che c'è stato e la solida posizione patrimoniale che abbiamo raggiunto ci permette un dividendo pari a 30 centesimi, che equivale a un payout all'incirca del 30%. Passerei adesso la parola a Gianluca Santi, che farà una presentazione dettagliata dei dati dell'esercizio. Grazie.
Buonasera a tutti. Direi andiamo un po' in dettaglio su quella che è l'evoluzione dei dati, partendo un po' dalla totale funding, quindi raccolta diretta e indiretta. Come vedete presentiamo una crescita sia rispetto all'anno sia rispetto all'ultimo Q. Sostanzialmente commentiamo in questo caso l'ultimo quarter. Vedete un incremento ancora per quel che riguarda la raccolta amministrata e dobbiamo dire che abbiamo avuto da un lato un flusso importante nell'ultimo periodo, dall'altro cominciamo a beneficiare di un effetto mercato che ha segnato in particolare gli ultimi mesi. Per quel che riguarda invece la raccolta diretta, magari guardiamo la parte bassa della slide, sostanzialmente a fronte di un primo semestre dove avevamo, se vi ricordate, perso all'incirca 7 miliardi di raccolta a breve termine, nel secondo semestre invece siamo riusciti a bloccare questo tipo di fuoriuscite, abbiamo trasformato
Questa raccolta parcialmente in time deposit o certificati di deposito, quindi raccolta a scadenza, e dall'altro abbiamo rafforzato quello che è la duration del nostro funding istituzionale, emettendo bond e strutturando in questo caso alcuni pronti controtermine, proprio per, diciamo, cominciare ad aumentare la duration, dato il peso importante che nel nostro passivo assumono i conti correnti. Altro dato importante che vorrei sottolineare è la raccolta netta in termini di risparmio gestito. Siamo oltre il 1.200.000.000 e direi che questo probabilmente è uno dei migliori risultati nel sistema bancario, quindi la nostra rete è riuscita a trasformare in risparmio gestito quella parte di raccolta diretta, in particolare di conti correnti, che andava a cercare un rendimento. Quindi direi, da questo punto di vista, questo è un risultato molto importante, anche in funzione poi di quella che sarà l'attività per il 2024. Per quel che riguarda invece gli impieghi, direi, allora, nell'ultimo Q abbiamo avuto una crescita, direi ci sono state operazioni importanti dal punto di vista del factoring. Le aziende, come sapete, nell'ultima parte dell'anno sviluppano un certo tipo di attività, ma abbiamo avuto anche una buona performance nel retail con i mutui. Abbiamo strutturato alcune campagne commerciali con dei plafond dedicati, perché per noi il mutuo è uno dei prodotti probabilmente più importanti del nostro mix, e quindi cerchiamo di svilupparlo nel continuo. Da un punto di vista, diciamo, di variazione annua, c'è un calo di circa 3 miliardi di euro. Questo calo sostanzialmente riflette, da un lato, un calo nei mutui, in particolare nei mutui privati. L'incremento dei tassi ovviamente non ha favorito lo sviluppo dei mutui residenziali a privati. Abbiamo avuto un calo anche per quel che riguarda le aziende. Abbiamo visto come le aziende hanno preferito utilizzare la liquidità che avevano in pancia proprio per evitare questo incremento del costo del debito. Direi che ad oggi abbiamo un peso, per quel che riguarda i mutui, del 59% dei mutui a tasso fisso e 41% variabile. Se scendiamo, diciamo, nei mutui residenziali, oggi siamo a un 77% di mutui a tasso fisso con un 23% di mutui a tasso variabile. Confermiamo un loan to deposit ratio, direi, molto molto solido, siamo intorno al 74%, e questo dimostra la nostra attenzione nella erogazione. Se passiamo all'asset quality, anche qui, come sempre, confermiamo, diciamo, degli indicatori che sono già stati citati. Comunque siamo a un 2,4 di gross NPE e un 1,2% di net NPE. Quello che voglio sottolineare è, come vedete, la variazione negli stock. Quest'anno abbiamo effettuato cessioni per circa 1 miliardo di euro, di cui circa 180 sono NPL e 820 sono UTP. E questo ha ovviamente consentito la proposizione di questi ratio. Altra cosa importante, direi, è il coverage. Noi presentiamo sempre un coverage molto elevato, lo vedete in calo anno su anno, perché ovviamente le cessioni sono state fatte su diciamo, partite che avevano un vintage elevato, e di conseguenza la copertura delle posizioni che sono rimaste è ovviamente più ridotta. Un'altra variazione interessante da sottolineare: come vedete si riducono di circa 800 milioni gli stage 2. Questa variazione è dovuta a una riclassifica massiva in bonus di tutti quei settori che erano stati girati a stage 2 per gli effetti del Covid, quindi stiamo parlando dell'Oreca, stiamo parlando, diciamo, di tutti i settori legati in particolare al turismo, e quindi questa riclassifica porta ovviamente una variazione in positivo per quel che riguarda lo stock di stage 2. In relazione al portafoglio, come avevamo già dichiarato in altre presentazioni, la nostra intenzione era di ridurre lo stock e l'obiettivo erano circa 2 miliardi che abbiamo, direi, conseguito a fine anno. Abbiamo lavorato soprattutto sui governativi Italia. Cedendo i governativi Italia, ovviamente si sono smontate le operazioni di copertura e questo ha generato l'incremento nella duration che vedete nel centro della slide. Sostanzialmente da 1,9 siamo passati a 2,2, ma non perché stiamo investendo su titoli a durata maggiore, ma perché lo smottamento dell'hedging ci porta ovviamente a questo effetto. Potete vedere come l'yield medio del portafoglio è ancora in crescita anche nel quarto trimestre 2023 e si attesta a poco sopra al 3%. Allora, passando al conto economico, diciamo che vi abbiamo presentato le due versioni, quindi quello contabile e il recurring, dove nel recurring abbiamo stornato quello che era l'impatto del fondo esuberi che abbiamo sostanzialmente generato nell'ultimo Q 2023. L'impatto, se vi ricordate, avevamo dato nelle linee guida circa 300 milioni, sono 294,5 milioni che hanno un effetto fiscale di 82,6. Questa è l'unica differenza che vedete tra lo stated e il recurring. Andrei direttamente a pagina 15 per andare un po' in dettaglio sulle evoluzioni dei margini. In questo caso il margine di interesse si presenta in crescita ancora nell'ultimo Q. Qui magari ci concentriamo a commentare il quarter perché, come sapete, il conto economico di Carige, il consolidamento del conto economico di Carige lo abbiamo dal giugno quindi diciamo dal terzo Q del 2022, quindi il perimetro non è propriamente omogeneo. Questo più 4% sostanzialmente lo vedete rappresentato nel grafico in alto a destra, abbiamo la parte commerciale che contribuisce per 22,6 più 18,4. 18,4, se vi ricordate, sono quello storno che avevamo fatto nel terzo Q, era una facilitazione ovviamente per le popolazioni che erano state colpite dall'alluvione. Abbiamo e cominciamo ad avere l'effetto negativo della riserva obbligatoria, che sono 8 milioni. Ovviamente qui la vediamo per un Q, poi nel 2024 sarà per l'intero anno e quindi conseguentemente la penalizzazione sarà intorno ai 40 milioni per il nostro margine di interesse. Abbiamo un costo del funding istituzionale che cresce, come ho detto. Stiamo allungando quella che è la duration del funding e abbiamo un contributo positivo dal portafoglio titoli. Abbiamo diciamo, separato l'effetto del TLTRO proprio perché il prossimo anno, anzi a marzo, noi restituiremo l'ultima tranche di 1 miliardo e 7 e non avremo più diciamo, contributo da parte del TLTRO. Lo spread continua a crescere, se vedete anche nell'ultimo Q abbiamo circa 18 basis point in più, diamo sempre una visione anche al netto dell'ecobonus, al netto dell'ecobonus si posiziona intorno al 3,55%. Per quel che riguarda le commissioni, anche qui confermiamo un po' quelle che erano state le guidance che avevamo dato. Noi pensavamo a una generazione di 500 milioni per trimestre, confermiamo quindi e superiamo i 2 miliardi annui. Il buon andamento del trimestre riflette da un lato, per quel che riguarda la banca assicurazione, sono tutti wrapper, quindi la premialità legata al raggiungimento di livelli di produzione e quindi abbiamo circa 25 milioni in più. Poi per quel che riguarda invece l'asset under management e under custody, ovviamente da un lato abbiamo l'effetto della raccolta netta, il migliaio di due, dall'altro abbiamo il collocamento di BTP, c'è stato un collocamento di BTP nell'ultimo Q che per noi vale circa 4 milioni e 7 e anche un buon collocamento di certificates. Per quel che riguarda invece le commissioni dell'attività bancaria tradizionale, qui diciamo la buona operatività che c'è stata nel mondo imprese, e in particolare un circa 2 miliardi di credito a breve termine, ha generato una parte commissionale intorno ai 5 milioni, che va a raccontare un po' questo incremento. Per quel che riguarda i costi, abbiamo già parlato del fondo esubere, quindi dei 294 milioni, la dinamica dei costi del personale comprende i 49 milioni legati al rinnovo del contratto di lavoro, quindi se vi ricordate noi parlavamo di circa 100 milioni, 100 milioni sono l'effetto che avremo nel 2024 perché coprirà l'intero anno, quindi 49 quest'anno. E saranno circa 100 nel 2024. Per quel che riguarda le altre voci, l'incremento degli ammortamenti riflette dei write-off legati a Carige che riguardano sia valutazioni immobiliari che write-off di software e hardware, insomma, legati ai sistemi informativi. E invece per quel che riguarda le ASA, direi che noi stiamo continuando ad investire in progetti di sviluppo, digitalizzazione e questi costi sono legati proprio, diciamo, ai tanti progetti, sono oltre 100 che noi stiamo sviluppando in relazione alla evoluzione tecnologica. Due parole sul cost income, direi 51%, molto importante le azioni che abbiamo fatto sull'organico. Sono uscite quest'anno circa 1891 persone a fronte di 705 assunzioni, circa 900 persone con gli esodi, 225 è il normale turnover e abbiamo ridotto anche l'utilizzo dei somministrati di circa 350 persone. Le filiali sono calate di 278, se vi ricordate 48 erano relative alla cessione alla Banco Desio e il resto invece si tratta del programma di chiusure che era stato previsto nel piano industriale. Per quel che riguarda il costo del rischio, abbiamo già parlato degli indicatori, come vedete nel 2023 siamo circa intorno ai 50 basis point, 48 per la precisione, sostanzialmente confermiamo quello che abbiamo visto nel corso, del 2023, cioè non c'è stato quel deterioramento del credito che ci si aspettava in funzione proprio del livello dei tassi di interesse e quindi con grandissima prudenza noi abbiamo messo lo stesso circa 50 basis point perché pensiamo, e come abbiamo detto in passato, vogliamo essere pronti a qualsiasi tipo di variazione di scenario. Confermiamo ancora un livello di overlays che è di circa 280 milioni. Importante, nei primi mesi del 2024 l'abbiamo già messa perché sarà un po' un cambiamento, no, nell'attività della nostra banca, è la gestione dei non performing. Quindi abbiamo sviluppato insieme a Gardant un'iniziativa che sarà poi al 70% di proprietà di Gardant, 30% proprietà di Viper, dove andremo a gestire uno stock di crediti che è circa 2 bilioni e 2, che sono quelli nati dalle cessioni di quest'anno e dell'anno scorso a Gardant e AMCO, e in più abbiamo siglato un contratto a 10 anni di servicing agreement che prevede la gestione da parte di questa piattaforma dei flussi di UTP per il 50% e di sofferenze per il 90%. Questa operazione genererà nel primo Q 2024 una capital gain di circa 150 milioni. Due parole sulla liquidità, come vedete confermiamo eligible asset intorno ai 30 billion e in più vogliamo sottolineare abbiamo depositi presso la ECB di 9,2. Abbiamo un LCR che è intorno al 100, 60%, 160% è un po' più alto di quelli che era, di quella che era la, diciamo, la guideline che avevamo dato. Noi ci vogliamo posizionare intorno a 140-150, perché ovviamente ci prepariamo a rimborsare il 1,7 di TLTRO a fine marzo. Quindi direi indicatori di liquidità molto solidi e robusti. Passando all'evoluzione del capitale, come vedete, sostanzialmente c'è una generazione organica molto importante. L'unica voce direi interessante da commentare è il calendar provisioning. Abbiamo, come posso dire, raccolto alcune indicazioni, diciamo, derivanti dal regolatore, e abbiamo chiuso uno shortfall sul calendar provisioning relativo al 2023 e anche relativo al 2024. Quindi abbiamo ora una posizione che non prevede nessun tipo di impatti dal calendar provisioning. A questo punto io avrei terminato la presentazione e ripasso la parola all'amministratore delegato.
Dunque, prima di dargli un po' alcune indicazioni per quanto riguarda le prospettive del 2025 che adesso vi do, volevo solo aggiungere una cosa riguardo l'operazione che abbiamo fatto. Quando parlavo che abbiamo chiuso il piano industriale, non ho detto, poi sento parlare Gianluca mentre spiegava che hai tirato fuori il nome di Carige. Anche l'operazione Carige è stata conclusa. Ogni tanto qualcuno fa domande a che punto siamo, a che punto siamo al punto che ormai è stata perfettamente integrata, quindi non abbiamo più nulla da dover fare. Ci sono degli affidamenti, come gli affidamenti ci sono da tutte le parti, ma direi che non riguardo più il progetto, per noi quel progetto lì ormai è definitivamente chiuso. Detto questo, parlando del 2024, siamo appena all'inizio, quindi non è che vogliamo essere prudenti, ma dobbiamo fare il calcolo su quello che abbiamo. La banca ha lavorato molto bene, ha lavorato sia per l'anno in corso, ma anche per gettare le basi per un futuro solido. Noi ci aspettiamo in termini di margine di interesse un andamento leggermente in flessione, ma per il fatto che ha già accennato Gianluca, per quanto riguarda ROB, per quanto riguarda gli interessi del TLTRO, quindi potrà esserci un po' di flessione, forse potrebbe esserci un po' di flessione anche riguardo l'andamento della curva dei tassi. Comunque, qualora ci fosse questa flessione in più, che al momento non la vediamo, o comunque la attendiamo, ma non in misura importante, noi siamo assolutamente convinti che quello che dovessimo perdere su questo fronte lo recupereremo abbondantemente per quanto riguarda le commissioni. Le recupereremo soprattutto nell'area del gestito. Voi sapete, abbiamo già detto che c'è anche un programma che abbiamo lanciato per quanto riguarda Cesare Ponti. Il programma partirà definitivamente nel giro dei prossimi 10 giorni, ma comunque ci abbiamo già lavorato. In questo comparto abbiamo fatto molto bene nell'anno passato, ma anche l'anno prima, quindi abbiamo guadagnato quote di mercato. Crediamo di essere in grado di poter intercettare eventuali cedimenti da questo punto di vista e quindi pensiamo che nel complesso il discorso torni a pieno tra l'uno e l'altro. Per quanto riguarda i costi operativi, pensiamo di tenerli in linea con quelli che avevamo quest'anno. E infine, per quanto riguarda il net profit, fatta astrazione ai 380 milioni di DTA che hanno rigonfiato l'utile rispetto all'utile, diciamo, ordinario lo è tutto, ma la verità vera è che le DTA il prossimo anno non ci saranno più. Quindi, fatta astrazione questi 380 milioni, noi pensiamo di mantenerci più o meno in linea con il reddito, con l'utile che abbiamo avuto quest'anno, quindi più o meno saremmo in quella fascia. Per quanto riguarda il costo del rischio, nell'intorno dei 50 bps, probabilmente cercheremo di non superare i 48 che abbiamo raggiunto, e infine prevediamo una crescita del CET1 ratio superiore, cioè in crescita rispetto al 14,5%. Questi sono i dati che possiamo vedere, non andiamo oltre perché siamo appena all'inizio. Poi via via che andremo avanti aggiorneremo sempre di più e sempre meglio le nostre previsioni. Io avrei terminato, vi ringrazio per l'attenzione. e siamo a disposizione per eventuali domande. Grazie.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione potete digitare asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda dalla conferenza in italiano è di Giovanni Razzoli con Deutsche Bank. Prego.
Buonasera, due chiarimenti relativamente ai commenti che avete fatto. I 23 basis point che avete registrato nel quarto trimestre, se non sbaglio, comunque avete evidenziato nella slide 21, che fanno riferimento ad un riallineamento del calendar provisioning, se ci potete chiarire su quali asset derivano e darci qualche indicazione in più. E l'altro chiarimento, i 388 milioni di rivalutazione delle DTA, sostanzialmente ora non avete più DTA off balance, è corretto? Se potete dirci quante a questo punto sono quelle che non entrano nel calcolo del Common Equity Tier 1, che potrebbero quindi rappresentare un buffer, un driver di crescita importante per il futuro. Grazie.
Allora, Giovanni, rispondo. Ovviamente sono crediti, cioè quindi sostanzialmente il calendar provisioning prevedeva un certo tipo di ammortamento di questi crediti, la nostra valutazione è diversa dal calendar provisioning, però in un'ottica di prudenziale andiamo ad agire sul capitale e quindi ammortizziamo questa differenza. Non succede ovviamente dal punto di vista di conto economico, per il quale noi pensiamo questi di recuperarli. Quindi tu hai una rettifica prudenziale sul capitale, ma non sul conto economico. Per quel che riguarda invece le DTA, ci rimangono ancora off balance 46 milioni.
Grazie. Grazie.
La prossima domanda è da Andrea Lisi con Equita. Prego.
Sì, grazie per prendere le mie domande. La prima domanda volevo farla sulla guidance di net profit che date e volevo chiedere un chiarimento se questa includeva la contribuzione di 150 milioni da Gardant oppure no. E poi se potete dare un'indicazione su quella che è la traiettoria sul dividendo che vedete da qui in avanti, quindi dando il dividendo di questo anno è ragionevole proiettare sulla stessa linea anche per gli anni successivi oppure pensate di poter fare qualcosa di diverso. E poi sull'evoluzione del margine di interesse, se ci potete dare qualche indicazione in più per quanto riguarda le vostre assunzioni, quindi evoluzione dei tassi, deposit beta, e anche se chiaramente siamo molto, molto in anticipo, però potete darci un po' indicazione di quella che è la traiettoria che vi aspettate anche in vista 2025. Grazie.
Allora, per quanto riguarda le guidance, ovviamente sono recurring, quindi non includono la piattaforma, quelle che abbiamo enunciato. Per quanto riguarda la traiettoria del dividendo, il discorso è abbastanza semplice. Noi stiamo ancora lavorando sul piano industriale che abbiamo presentato, per cui avevamo dato un'indicazione a fine 2025. Oggi siamo arrivati al 30%, siamo in traiettoria lineare con il piano industriale. Poi, come avevamo già detto in passato, il piano industriale dovrà essere aggiornato, verrà aggiornato, adesso il consiglio è in scadenza tra un paio di mesi, quindi probabilmente sarà il nuovo consiglio, quindi quando rielaborerà un altro piano industriale sarà più preciso. Noi al momento rimaniamo ancora sulla linea del vecchio piano industriale. Credo che avendo già raggiunto il 30% nel 2023, abbiamo già fatto un bel passo avanti e andremo avanti su questa direzione.
Sulle ipotesi di tasso, allora, ovviamente usciamo da un 2023 con un medio del 3,4, noi vediamo un medio del 2024 intorno al 3,6. Cosa vuol dire? Vuol dire che vediamo un'entrata intorno al 3,9, anche se poi in questi giorni vediamo che i tassi stanno un briciolino risalendo, però vediamo un'entrata intorno al 3,9 e sostanzialmente noi stiamo gestendo un decremento dei tassi di circa 0,25 a Q, quindi vuol dire alla fine un 3,6 circa medio. Questo è un po' lo scenario che noi utilizziamo. Vediamo un beta fermo e sostanzialmente diciamo con le azioni che abbiamo attivato abbiamo ridotto, se vi ricordate, avevamo dato una sensitivity di 100 basis point dello stimato di circa 80 milioni di euro a settembre, siamo oggi intorno a un 35. Quindi direi che la nostra azione di hedging, che come vi ricorderete, spero, eravamo intorno vicini agli 8 miliardi a settembre, oggi stiamo lavorando su uno stock che è circa 12 miliardi. Quindi questa è un po', diciamo, la nostra view dei tassi e come ci stiamo muovendo. Ovviamente la copertura, si muove in funzione della velocità, no, di movimento della curva.
Grazie.
La prossima domanda è di Marco Nicolai da Jefferies. Prego.
Buonasera, io volevo concentrarmi magari sulla riga dei ricavi, nel senso se voi pensate ai ricavi della banca anche oltre al 2024, magari 2025, so che è lontano, però se guardate insomma la totalità dei ricavi, pensate che in un certo senso insomma commissioni più elevate possano insomma offsettare l'effetto di NII inferiore? Questa che è la prima domanda. Seconda domanda, volevo chiedervi, voi qual è lo scenario di tassi che preferite? Cioè, ovviamente se i tassi continuano a rimanere così alti, ci potrebbero essere problemi a livello di qualità degli attivi e anche comunque diciamo, una crescita dei prezzi non particolarmente elevata. Se scendono è meglio per la qualità degli attivi, ma perdete NII. Cioè, qual è secondo voi il livello perfetto dei tassi? E poi un chiarimento, volevo sapere se potevate ripetere la sensitivity dell'NII per 100 basis points perché non l'ho capita, grazie.
Va bene. Allora, questa poi le risponde Gianluca che ha parlato prima. Allora, sì, allora per quanto le ritengo sostenibili, sì, noi pensiamo che siano sostenibili anche se noi ci fermiamo al 2024, il 2025 è distante, è troppo prematuro per fare delle previsioni, comunque personalmente penso, anche per l'esperienza che abbiamo maturato in questi 2 anni, conosciamo, abbiamo imparato a conoscere meglio la rete, non solo quella storica, ma anche quella nuova acquisita. Crediamo di avere delle ottime possibilità per poter crescere ancora in questo comparto. Per quanto riguarda lo scenario dei tassi che preferiamo, è molto difficile. Allora, così di prima volta mi verrebbe dire che crescono, così se crescono i tassi siamo a posto. Cominciamo col dire che, tanto per incominciare, lo scenario di oggi, che è molto diverso da quello di ieri, è più regolare. Perché non era regolare quando avevamo dei tassi sotto zero, stile giapponese. Oggi come oggi siamo su un andamento che mi sembra che siamo nella normalità. Per quanto riguarda il fatto che se i tassi salgono sicuramente possono portare degli inconvenienti da un altro punto di vista a cui lei faceva cenno, sì, questo è anche possibile. C'era anche da dire che l'abbiamo fatto noi, l'hanno fatto tutti, siamo stati molto prudenti in passato, per questo siamo stati spesso e volentieri un po' penalizzati, e anche voi stessi delle domande ci continuavate sempre a dire che eravamo troppo prudenti e che avevamo un costo del credito alto. Abbiamo fatto una politica molto prudente in passato, oggi come oggi abbiamo costituito una serie di linee difensive per cui di fronte a un eventuale scenario e al rialzo dei tassi che possono comportare qualche contrattempo da un punto di vista di qualità del credito, io credo che noi siamo ben attrezzati. Peraltro le devo anche dire che, ancorché io lo scenario che mi aspetto che desidererei, a parte tutto, insomma, lo scenario che i tassi oscillino tra il 2-3%, che mi sembra la normalità, non penso che ci siano possibilità oggi di intravedere tassi di crescita, ancorché i tassi sono saliti recentemente, io guardo preferibilmente l'Euribor un mese, ma comunque non cambia se guardiamo quello tre mesi, abbiamo visto dei rialzi, ma dei rialzi minimali in questo ultimo tempo, quindi diciamo che possiamo dire tranquillamente che da novembre ad oggi sono sostanzialmente stabili. Lascio a Gianluca la precisazione per quanto riguarda la sensitivity.
Ma allora, ovviamente se la sensitivity oggi è meno 100 basis point, meno 35 milioni, vuol dire che se i tassi scendono di 100 basis point, noi perdiamo ancora 35 milioni, quindi vuol dire che a questo livello di tassi noi guadagniamo. Incrociare ovviamente il calo dei tassi, la copertura, l'effetto sul mondo crediti non è proprio banale, no? E quindi direi che il messaggio che vogliamo dare noi è: noi oggi ci prepariamo a un calo dei tassi, come ho detto, che è circa 75 basis point in varie fasi nel 2024. Che messaggio ci danno i modelli? Come ho dato il messaggio, diciamo, meno 100 basis point di sensitivi, meno 35 milioni, viene da un altro, che è sul valore economico. Il valore economico lavora su 200 basis point e noi a settembre, per meno 200 basis point, sostanzialmente perdevamo 500 milioni di valore. Vuol dire che il fair value dell'attivo e del passivo, a fronte di questo movimento di tasso, perdeva 500 milioni. Oggi, con le coperture che abbiamo fatto, è negativo per 100 milioni. Quindi, ribadisco, ci stiamo preparando a una discesa dei tassi con un beta fermo ad oggi, modelli stimato 27% retail, 69% corporate, osservato, confermiamo quello di settembre, si posiziona complessivamente sotto al 10%. Quindi queste sono le assunzioni che noi stiamo utilizzando per l'evoluzione del margine di interesse.
La prossima domanda è di Fabrizio Bernardi con Intermonte, prego.
Buonasera a tutti. Scusate, io mi sono collegato magari un po' in ritardo. Leggendo il comunicato stampa vedevo che c'è una proposta per un cash dividend del 30%, che se non vado errato, più o meno largo circa, fa un payout intorno al 35%. Ho percepito che qualcuno abbia già chiesto qual è il payout che voi vi aspettate nei prossimi anni. Se mi fate la gentilezza di ribadirlo, nel senso che in un momento come questo, in cui molte banche hanno una politica di remunerazione degli azionisti molto importante, il mio calcolo mi porta a un payout abbastanza basso. Io mi aspettavo sinceramente qualcosa di più, per cui volevo capire quali calcoli c'erano dietro a questi 30 centesimi per share. Grazie.
Dunque, allora, quello che abbiamo detto prima, quando forse lei non era collegato, abbiamo detto che avevamo, grazie all'andamento positivo che c'è stato del comparto complessivo e del livello patrimoniale, avevamo deliberato di dare 30 centesimi per azione, che equivale a circa il 30%. Questo è quello che è stato detto. Mi piace che lo giudichi basso. Noi abbiamo fatto dei calcoli, noi, tanto per incominciare, cominciamo col dire che noi eravamo partiti 2 anni fa a dare subito 6 centesimi, poi ne abbiamo dato 12 e adesso siamo arrivati a 30. Avevamo fatto un piano industriale in cui avevamo programmato un trend di crescita che doveva arrivare a un payout complessivo del 50% al 2025, quindi rispetto a quel piano siamo addirittura in anticipo. Su che base l'abbiamo calcolato? L'abbiamo calcolato mantenendo un certo livello di patrimonializzazione, che è sempre cresciuto, e garantendoci anche la possibilità di poter sostenere lo sviluppo della banca. Come dicevo, forse quando lei non si è collegata, la banca comunque ha fatto un salto importante, ha fatto un'operazione di integrazione veramente importante. Abbiamo parlato di più di 1.000 1000 filiali, 2 milioni e mezzo di clienti, insomma è chiaro che dobbiamo, tutto questo sforzo è stato comunque pagato. Quindi questo è quello che abbiamo fatto, crediamo di aver fatto sicuramente un lavoro ben fatto, allineato a quello che era il piano. Cosa sarà per il futuro? Noi siamo ancora sulla base del piano industriale che abbiamo presentato il 10 giugno del 2022 e questo è quello che abbiamo e continuiamo a seguire questo piano e siamo in proiezione lineare con quel piano, cioè per cui andremo avanti su questa base. Poi abbiamo detto in altre circostanze che questo piano per una serie di motivi dovrà essere rivisto, verrà rivisto quest'anno, è probabile che verrà rivisto anche abbastanza breve, ma il consiglio scade a aprile, quindi non sarà questo consiglio che scade che lo rivedrà, sarà il prossimo che arriva, quindi dal prossimo consiglio che arriverà la banca rielaborerà un nuovo piano industriale e sulla base di quel piano industriale sarà più precisa anche per quanto riguarda il payout. Però voglio dire, noi fino adesso abbiamo rispettato esattamente quello che abbiamo detto. Poi spero che lei abbia capito bene quelle che sono il nostro intendimento è quello di favorire i soci, ma per favorire i soci dobbiamo anche mantenere una banca solida come capitale, una banca solida come livello di liquidità, una banca solida che possa guardare il futuro, perché sennò diventa impossibile, cioè non vogliamo neanche bruciare tutto adesso per far bella figura e poi non riuscire dopo, quindi vorremmo continuare a crescere. Le sottolineo che la banca fino a 2 anni fa era una cosa molto diversa.
No, la ringrazio per la risposta. Io mi riferivo al fatto che il common equity comunque è abbastanza elevato al 14,5%, per cui
sì.
Volevo essere un po'...
Guardi, me lo lasci dire, non la voglio
interrompere. Volevo provocare un po' la sua reazione, dottor Montai, tutto
qua. No, ma io ho capito e la ringrazio della domanda, perché... Capisco, però allora è vero, abbiamo un 14,5% di common equity che è sicuramente molto elevato, peraltro voglio dire noi ci dobbiamo guardare anche in giro, allora se me l'avesse fatto questa domanda 3 anni fa l'avrei detto è altissimo, quando oggi guardo i common equity delle altre banche io vedo che c'hanno tutti dei common equity molto alti, quindi mi posso anche aspettare che domani mattina, siccome tutti quanti sono alti italiani o non italiani, domani mattina anche la stessa BCE possa farmi delle richieste in proposito, quindi vogliamo essere tranquilli a questo punto di vista. E comunque sia, la banca è ancora in crescita, deve avere anche un capitale che sia in grado di sostenere la crescita che sta facendo, quindi voglio dire, è vero, e comunque... Una banca ben patrimonializzata dà sicurezze anche agli azionisti per il futuro.
Grazie mille.
La prossima domanda è di Noemi Peruk con Mediobanca. Prego.
Buonasera. Vorrei chiedere un chiarimento sulla rate sensitivity. Nel 2023 l'NII è aumentato del 78% con 300 bits in più di Euribor, ovviamente c'è Carige nel mezzo, però comunque l'aumento è stato estremamente importante. Ora la sensitivity implica una riduzione praticamente dell'NII dell'1% con un taglio dei tassi di 100 bits. Ecco, l'aggiustamento sembra veramente, veramente importante. Quindi volevo chiedere un po' più di dettagli sull'hedging che state facendo e che strumenti state utilizzando e con che duration e che deposit beta avete assunto nella sensitivity. È lo stesso di quello del 2023, è molto più alto. Quindi diciamo che queste qua sono le mie domande principali per ora. Grazie.
Ma sinceramente le informazioni le abbiamo già date tutte, ossia noi stiamo lavorando su 12 billion di stock, ovviamente tra attivo e passivo, ma non diamo il dettaglio, e lavoriamo con un beta che è il medesimo dell'ultimo Q 2023, perché ci stiamo analizzando, abbiamo visto che non si è modificato per niente, e diciamo i tassi li abbiamo già dati. Sostanzialmente, se vuoi, ti posso dare un dettaglio per Q, cioè pensiamo probabilmente intorno a un 3,8 nel secondo Q 2024, intorno a un 3,50-3,55 nel terzo Q,
2024 e pensiamo di atterrare intorno a un 3,30 nell'ultimo Q 2024. Queste sono le nostre assunzioni.
Grazie. Un follow up sul deposit beta. Ci potete dare il numero? Mi dispiace se l'avete già indicato da qualche parte, non l'ho visto, però vorrei chiedere il beta medio del 2023 e quello del Q4 del 2023. Grazie mille.
Ti confermo quello che ho detto, cioè sostanzialmente noi ci posizioniamo retail più corporate medio sotto al 10%, che è quello che si è generato, diciamo, nel primo semestre e non si è modificato nel secondo.
Ma è così da un bel po' di tempo, è fermo da un po', sempre così è.
La prossima domanda dal canale inglese è di Hugo Cruz con KBW. Prego.
Grazie del tempo che mi dedicate. Mi sento però, per cui spero di poter parlare. Ho un paio di domande. Ancora chiarimenti sul net interest income. Emilia Romagna, le moratorie, è stato un one-off che c'è stato nel Q4, e ci potrebbero essere impatti anche nei prossimi trimestri e poi per sempre margine di interesse. Potete spiegare meglio l'eco bonus, i benefici che prevedete e le proiezioni anche per il 2024 sull'anno complessivo. Poi in termini di capitale vi attendete dei fattori negativi sul 2024 da come eventi normativi dai regolatori e anche da Basel 4 e poi non ho capito la sì per quello per il nuovo consiglio. No. E il target di distribuzione del capitale nel nuovo sono i target del nuovo
allora. Per quanto riguarda le moratorie, per quanto riguarda il problema che riguarda l'Emilia Romagna, il discorso, quello che abbiamo comunicato, rimane, non ci attendiamo altri problemi rispetto a quelli che già sono segnalati, che non sono praticamente nulla. Per quanto riguarda l'ecobonus, l'importo di 180 milioni, quest'anno vedremo quello che riusciremo a fare. Per quanto riguarda gli impatti nel 2024, l'unica cosa che c'è è l'impatto è Basilea 4 nel 2025, valuteremo se sarà possibile anticipare qualcosa nel 2024, ma questo è tutto da vedersi, non possiamo dirlo oggi. Per quanto riguarda il nuovo board verrà rinominato nell'assemblea del 16 di aprile e quello che ho detto parlando prima per quanto riguarda il piano, per quanto riguarda l'eventuale payout che verrà fatto, lo ripeto, la banca aveva già dichiarato in passato che avrebbe dovuto rivedere, che avrebbe rivisto l'attuale piano industriale, che è quello che abbiamo comunicato nel 2022, che era il 22-25, è molto probabile che questo piano verrà fatto, ma verrà fatto dal nuovo consiglio, non lo fa il consiglio uscente. Quindi non le so dare la data esatta, però è probabile che da dopo il mese di aprile in avanti la banca rielaborerà un nuovo piano industriale e sulla base di questo verrà comunicato tra l'altro anche il payout. Oggi come oggi, per quanto ci riguarda, noi siamo sul payout del piano che abbiamo, che è quello 2022-2025, che prevedeva 2025 un payout del 50%. Oggi abbiamo il 30%, procediamo andando avanti in una progressione lineare sulla base di quel piano. Il resto lo vedremo dal nuovo consiglio. Grazie.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono.
Mentre sull'ecobonus non gli è stata data la risposta sull'ecobonus. Che termini, che impatti, che implicazioni?
L'impatto dell'ecobonus nell'esercizio 2023 è stato di 180 milioni.
Sarà uguale che nel 2024. Nel 20.
La prossima domanda dal canale italiano è di Adele Palamà con UBS, prego.
Salve, buonasera. Una chiarificazione sulle revenues del quarto Q. C'è la componente altri oneri e proventi di gestione, 63 milioni, c'è qualcosa di one-off in quel risultato? Poi volevo chiedere la guidance e il tax rate per il 2024 ha menzionato il Basilea 4, se ci può dare l'impatto che vi aspettate nel 2025 e poi vorrei giusto confermare che non ci sono quindi altri impatti, altri moving parts nel capitale che vi aspettate a parte Basilea 4. Grazie.
Allora, per quanto riguarda Basilea 4, l'avevo già detto prima, non ci sono altri impatti oltre quelli che abbiamo detto, l'importo che ci aspettiamo sono sui 4, di 50 basis points, va bene, è uguale, sono quelli che sono indicati, non ce ne sono altri. Per quanto riguarda le revenues, non so a cosa si riferisce esattamente, se riguarda gli straordinari che abbiamo comunicato, è chiaro che sono tutti one off.
Comunque, se parlavi degli altri proventi e oneri, se ho capito
sì,
bene...
Sì, 63.1 milioni.
Sì, sono quasi tutti one-off. Adesso ti do, sono centinaia, ma ti do i due o tre più importanti, no? Ti faccio un esempio. Ci sono circa 11 milioni di capital gain che abbiamo fatto sulla cessione dei crediti fiscali quando andavamo ovviamente a ricostituire, no, il buffer. Oppure ci sono 13 milioni che il fondo di risoluzione ci aveva chiesto, poi ricalcolando quello che è il contributo che dovevamo dare, ci ha ridotto l'importo. Poi per esempio ci sono su alcuni crediti
sono
che abbiamo
ceduto, che non finisce
sono,
più questo,
sono una lista okay. Infinita, comunque diciamo sostanzialmente molti sono one off.
Ok, e se posso aggiungere la guidance per il trading income per il 2024 rimane più o meno 20 milioni per quarter o qualcosa in più?
Per quanto riguarda le commissioni che abbiamo dato, riconfermo quello che abbiamo detto.
Non tanto sulle commissioni, tanto sul trading income. Risultato netto della finanza.
25 trimestri, più o meno, grosso modo.
Positivi, quindi. Ok.
Grosso modo,
La prossima domanda è di Marco Nicolai con Jefferies, prego.
Sì, buonasera. No, volevo chiedere un po' al dottor Montani, ma a seguito un po' delle esternazioni che abbiamo letto sulla stampa da parte del vostro grande azionista, volevo un po' sapere quali erano, insomma, le sue sensazioni per il rinnovo, insomma, della governance del board, che come ha detto lei sarà ad aprile.
Guardi, io non, a me non piace commentare le comunicazioni che fanno gli altri, le lascio a ognuno i suoi. Io so solamente che noi abbiamo un consiglio, il consiglio scade quest'anno, Quando ci saranno le liste lo leggeremo, dopodiché l'Assemblea il 16 aprile farà la sua valutazione. Io mi limito a questo. Per quanto mi riguarda sono molto tranquillo, le posso dire che sono molto tranquilli anche gli altri consiglieri. Stiamo facendo un grande lavoro, abbiamo fatto un grande lavoro e l'abbiamo fatto per quello che è stato il mandato che ci ha assegnato l'Assemblea e l'abbiamo fatto anche nella proiezione futura. Non c'è agitazione da parte di nessuno. Aspettiamo le conclusioni e poi vedremo. Grazie.
Dottor Sponghi, signori, al momento non ci sono, si è appena prenotato Carlo Tommaselli da Société Générale, prego.
Sì, buonasera, grazie per la presentazione. Ho due domande, in realtà il secondo è un chiarimento. La prima domanda è relativa all'ammontare di masse in custodia che sono molto rilevanti rispetto al risparmio gestito, quindi avete molto spazio lì. Volevo capire se avete individuato e quantificato quante di dei depositi e delle masse in custodia possono essere convertite in gestito e in quanto tempo. Questa è la prima. La seconda, non ho capito bene quale crescita dobbiamo attenderci per le commissioni nel 2024, ipotizzando l'NII in caso sia flat e in caso diminuisca.
Per quanto riguarda l'ammontare delle masse in custodia, il travaso sul gestito, cominciamo col dire che noi, per quanto attiene tutta l'area della raccolta complessiva, dalla banca non ha mai perso nulla, quindi tutto quello che è uscito da una parte è rimasto dall'altra e quindi è rimasto nel perimetro. Ovviamente l'interesse della banca è andare su linee più redditizie, ma dobbiamo tenere conto anche del rispetto delle posizioni dei singoli clienti, quindi quello che delle valutazioni le facciamo, ma non è che possiamo programmare a comando il trasferimento. Quello che le posso dire è che fino adesso la storia ci dice che la banca non ha mai perso delle disponibilità o di raccolta diretta o di risparmio amministrato e quindi è rimasto all'interno. E la progressione che abbiamo avuto in questi ultimi anni è una progressione molto positiva, siamo cresciuti moltissimo, Gianluca prima ha fatto una presentazione in cui si rendeva evidente, quindi crediamo che questo travaso è possibile che ci sia, dipenderà poi anche dall'andamento del mercato, perché ci sono delle emissioni che oggi come oggi pagano bene. Noi andremo avanti con la proiezione che abbiamo fatto fino adesso. Per quanto riguarda le commissioni, la crescita 2024, allora, non abbiamo dato dei dati di riferimento, siamo al 7 di febbraio, siamo proprio all'inizio. Quello che ho detto che per quanto riguarda il margine di interesse, sicuramente tenendo conto che perdiamo la ROB, che perdiamo gli interessi sull'LTRO, chiaramente c'è una diminuzione, è anche possibile che le curve dei tassi scendano più del dovuto. E ho detto solamente che per quanto riguarda invece le commissioni noi prevediamo una crescita. Ho detto anche che se dovesse esserci un'uscita maggiore da parte del margine di interesse, noi lavoreremo per intercettare il più possibile l'uscita da quella parte sulla base di collocamenti del risparmio gestito, che poi è quello che abbiamo fatto fino adesso. Non abbiamo fatto una valutazione di travaso, sappiamo che però questo è possibile. Se dovessimo perdere in quella direzione, sicuramente lavoreremo e intercetteremo sicuramente quello che perdiamo per canalizzarlo sul risparmio gestito. Il risparmio gestito, che peraltro sottolineo, è un punto su cui abbiamo sempre contato, abbiamo lavorato, partirà brevissimo anche il progetto di Cesare Ponti e ci aspettiamo anche su quello un bel risultato.
Scusa, ti aggiungo solo una cosa. Nell'ammontare delle masse devi scorporare il deposito titoli di Unipol, che ovviamente ha le azioni BIPER depositate presso di noi, nonché parte degli investimenti obbligazionari. Quindi c'è una parte importante di quella massa che è Unipol. Togliendo quello ti ritrovi il retail sul quale puoi fare i ragionamenti in termini di commissioni.
Ottimo, grazie.
Dottor Sponghi, signori, non ci sono altre domande prenotate.
Bene, Io vi ringrazio, vi ricordo che per qualsiasi domanda avete bisogno, avete punti di riferimento, ci sono indicati i numeri di telefono, quindi siamo a disposizione, potete contattarci in qualsiasi momento. Grazie per l'attenzione, buona serata a tutti.